Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Vi ho lasciato qualche settimana per vederlo al cinema, quindi oggi è il momento giusto per parlare della ballata dell'usignolo e del serpente, ultimo capitolo, anche se prequel, della saga degli Hunger Games. Parliamo del film, visto che del romanzo abbiamo parlato qualche settimana fa. Ma prima, come sempre, sigla! Può risultare quantomeno strano dire che un film su bambini che si ammazzano mi renda profondamente nostalgico, ma questo è il potere degli Hunger Games. Basata sui bestsellers di Suzanne Collins, la quadrilogia iniziale è entrata a far parte della cultura pop. Il perfetto distillato del boom distopico adolescenziale degli anni 2010 ha lanciato le sue star verso la fama globale, ha suscitato accesi dibattiti sul triangolo amoroso Katniss, Peeta, Gale e ha generato diversi tentativi di emulazione. Pensiamo a Maze Runner, Divergent o a The Giver, tutti e tre abbastanza imbarazzanti. Ma tra lo sfarzo di Capitol City e il romanticismo dei distretti, Hunger Games ha anche introdotto il pubblico più giovane alle rappresentazioni sullo schermo di governi autoritari e propaganda di Stato. Queste rappresentazioni sono diventate sempre più risonanti man mano che il pubblico è invecchiato. All'inizio del 2023 la serie ha vissuto una rinascita su TikTok con i fan adulti che hanno rivalutato il loro rapporto con Hunger Games nel contesto della distopia moderna che stiamo vivendo. Questo messaggio è sempre stato presente nel franchise insieme all'eccitazione derivante dai giochi stessi e dalla posta in gioco, ma come con qualsiasi libro o film, il nostro riconoscimento e il nostro rapporto con quel messaggio cambiano col cambiare del tempo. Il prequel di Hunger Games, appena uscito al cinema, la ballata dell'usignolo e del serpente, della cui fonte letteraria, come dicevo prima, abbiamo parlato qualche mese fa, riconosce l'inevitabilità di questo cambiamento tra i fan del franchise, quindi anche se ci riporta a un periodo precedente della storia di Panem, non rinuncia ai temi più maturi, invece rilancia, analizzando la lotta tra il bene e il male, attraverso la lente di un tipo molto diverso di Hunger Games. Il film è incentrato sul giovane Coriolanus Snow, interpretato da Tom Blyth, che un giorno diventerà il presidente di Panem, che abbiamo imparato a conoscere nella prima quadrilogia, interpretato dal grandissimo Donald Sutherland. Eppure il Coriolanus che incontriamo qui non è quel dittatore intrigante omicida che si prende cura delle rose bianche nella sua villa presidenziale, ma piuttosto uno studente che cerca disperatamente di riportare la sua famiglia decaduta all'antico splendore. Come gran parte degli abitanti di Capitol City, anche gli Snow sono stati decimati dalla guerra coi distretti. Coriolanus e sua cugina Tigress, interpretata da una bravissima Hunter Schafer, fanno del loro meglio per mantenere le apparenze nell'alta società, ma le loro risorse si stanno esaurendo. La loro unica speranza è che Coriolanus si assicuri il primo posto nella sua classe all'Accademia, dandogli la possibilità di vincere un premio in denaro, oltre alla possibilità di studiare all'università. Il premio di quest'anno sarà però determinato sulla base di un nuovo test: quale studente dell'Accademia sarà il miglior mentore per un tributo alla decima edizione degli Hunger Games. Quindi 64 anni prima che Katniss Everdeen e Peeta Mellark affrontassero la morte nell'arena, il non ancora presidente Snow scopre che il suo destino è direttamente legato ai giochi. E fra l'altro a Coriolanus viene assegnata Lucy Greybeard, interpretata dall'astro nascente di Hollywood Rachel Zegler, uno dei tributi proprio del distretto 12. Lucy Gray è un'artista, una persona che può spezzare e conquistare i cuori con una canzone. Sfortunatamente queste abilità potrebbero non contare nulla nell'arena. Coriolanus e Lucy Gray devono quindi escogitare una nuova strategia se vogliono vincere. Gli Hunger Games che Coriolanus e Lucy Gray si trovano ad affrontare sono totalmente diversi da quelli della quadrilogia iniziale. Qui si tengono ogni anno nella stessa arena, i tributi vengono tenuti in un recinto dello zoo invece di sfilare davanti al Campidoglio. Fino a quest'anno in particolare non ci sono mentori, non c'è lo sfarzo e soprattutto ci sono pochissimi spettatori. A quanto pare far combattere i bambini fino alla morte inizialmente non è un'idea così popolare, ma sapendo come poi andrà a finire nel corso degli anni, sappiamo che questo diventerà lo spettacolo preferito di Capitol City. Il viaggio che gli Hunger Games fanno fino a diventare quell'American Gladiator high tech per cui Katniss alla fine si offre volontaria è uno degli aspetti più avvincenti di questo film e del libro da cui è tratto. Come convincere e perfino incentivare le persone a guardare dei bambini che si ammazzano e in che modo Coriolanus Snow diventa determinante in questo processo. I fan di Hunger Games riconosceranno i semi piantati per alcune delle caratteristiche chiave dei giochi come gli sponsor e le interviste, ma mentre questi elementi faranno leva sui ricordi dei fan evocheranno anche un senso di terrore strisciante. Stiamo assistendo in tempo reale alla nascita e alla ludicizzazione di una terrificante macchina di propaganda. Questo periodo precedente offre anche al regista Francis Lawrence, che ha diretto tutti i film a parte il primo, ampie opportunità per distinguere la ballata dell'usignolo del serpente dal resto degli Hunger Games. La natura essenziale di questi giochi consente sequenze di sopravvivenza più viscerali insieme a un'estetica più cupa e grintosa che corrisponde a quella di Capitol per lo più in rovina. Abbiamo anche la prospettiva extra di Coriolanus che guarda Lucy Gray nell'arena da una certa distanza, un punto di osservazione che ci dà una nuova visione di come funzionano i giochi dietro le quinte anche in queste fasi iniziali. A differenza di Hunger Games, che è ambientato dal punto di vista di Katniss, la ballata dell'usignolo e del serpente si mette nei panni proprio di Coriolanus. Sappiamo che tipo di mostro sarà come presidente, ma il film non condanna il suo passato. Ci presenta invece un personaggio che deve affrontare una scelta dopo l'altra che determinerà il tipo di persona che diventerà. Queste non sono mai semplici scelte tra bene e male. In realtà ogni personaggio è una combinazione variabile dei due, ma lo porteranno gradualmente nella direzione dello Snow che conosciamo. Questo non vuol dire che il film non ci chieda di empatizzare o addirittura di tifare per Coriolanus. La difficile situazione della sua famiglia lo rende di per sé un perdente, almeno per gli standard di Capitol. La relazione con la cugina e la nonna, le uniche due superstiti oltre a lui della famiglia Snow, stabilisce i legami che lo legano alle persone per cui combatte. Il film però rivela anche i tratti della personalità più dark del futuro presidente Snow. Coriolanus è snob, mostra disprezzo per i distretti e per i cittadini nati nei distretti, come il suo compagno di classe Sejane Splinth, interpretato molto bene da Josh Andres Rivera. E anche se vuole aiutare Lucy Gray a vincere gli Hunger Games, ci si chiede quanto di quel desiderio è per la sua ascesa sociale o per la vita di Lucy Gray, alla quale si sta rapidamente affezionando. Con domande come queste, il film gioca con l'attaccamento da parte dello spettatore a Coriolanus per tutto il film. A volte ci si trova a tifare per lui, pur sapendo che sono tutte tappe che lo porteranno a diventare un mostro. Gran parte del merito va alla performance di Blythe, che bilancia abilmente la vulnerabilità insita nella lealtà di Coriolanus alla sua famiglia con i lati più sinistri del suo carattere. Il tiro alla fune tra le due personalità è sempre presente, ma si rivela soprattutto nel terzo atto del film. Sfortunatamente, quell'atto ha anche il minor tempo a disposizione e porta a una conclusione affrettata che mina parte dello sviluppo chiave del suo personaggio e il buon lavoro sul personaggio stesso fatto da parte dell'attore. Con la sua interpretazione imponente, Blythe consolida l'eccellente cast del film. La Ziegler è eccezionale nel ruolo di Lucy Gray, si prende carico del fardello di essere il tributo femminile del distretto 12, che di per sé, per chi conosce tutta la storia ovviamente, ha un significato piuttosto pesante. Non solo, con la sua splendida voce dà anche una vita vibrante e popolare alle canzoni del distretto 12 che percepiamo solamente come ricordi nostalgici nella quadrilogia iniziale. Se proprio devo trovare un difetto al personaggio, non alla recitazione, è che nel film non si percepisce chiaramente il lato oscuro di Lucy Gray, il lato suo di manipolatrice, come invece abbiamo ben rappresentato nel romanzo. Rivera e Schaefer fungono da bussole morali del film. Il Sejanus di Rivera lotta con la tensione di essere un membro di una famiglia del distretto 2 che, avendo fatto un sacco di soldi durante la guerra, si ritrova a far parte dell'elite di Capitol. La sua dissidenza è allo stesso tempo stimolante e straziante, è un ribelle ante litteram. Nei panni di Tigress, la Schaefer fa emergere invece il lato più dolce e tenero della famiglia Snow, anche se tristemente sottoutilizzato. Davvero illumina ogni scena in cui si trova. A completare il cast ci sono un trio di attori più esperti che sono punti fermi nella comunità di Capitol. Abbiamo Jason Schwartzman, che interpreta Lucky Flickerman, il primo presentatore degli Hunger Games. James e evidentemente Abu di Caesar Flickerman, che abbiamo imparato a conoscere nella quadrilogia, alla sua presentazione stressata dei giochi va il merito di alleggerire il peso del film, cosa che manca nei film precedenti anche a causa del clima politico diverso dei due periodi. Insieme a Schwarzman, nella categoria estremamente divertente da guardare, c'è Viola Davis nel ruolo della dottoressa Volumnia Goal, capo stratega. Che si tratti di gestire serpenti e arcobaleno velenosi o di esplorare il vero scopo dei giochi, la Davis maneggia la materia con sapienza malvagia. Il suo amore per i giochi è bilanciato dal casca high bottom di Peter Dinklage, preside dell'Accademia e creatore dei giochi, laddove la Davis si diverte, Dinklage è cupo a causa del peso che porta, quello dei giochi che ha contribuito a creare e a sviluppare. La tensione tra i due potrebbe non essere il rapporto centrale del film, ma ne rappresenta sicuramente i temi centrali. La prima vuole aumentare la visibilità dei giochi, il secondo vorrebbe che finissero. Il calo di spettatori dei giochi mette il loro futuro a un bivio, il risultato sarà la vittoria dell'ideologia dell'una o dell'altro, e anche se sappiamo quale dei due alla fine vincerà, questo non rende la sfida meno piacevole o intrigante. La ballata dell'usignolo e del serpente è avvincente in tutto e per tutto e cattura sia la magia che ha reso Hunger Games quello che è, offrendo allo stesso tempo uno sguardo più oscuro e sfumato sulla corruzione nel cuore di pane, ma sia in gran parte i temi del romanzo da cui è tratto, quindi per me il voto è sicuramente positivo, al contrario della maggior parte delle recensioni che ho visto e letto in queste settimane. Credo che il motivo sia una generale presa di distanza dal cosiddetto genere Young Adult, che significa in soldoni personaggi adolescenti e problemi ad essi collegati. Sembra di avvertire una sorta di vergogna ad associarsi a questo tipo di letteratura e cinematografia, senza considerare che fa parte della letteratura dal Settecento e che ha prodotto in letteratura robetta come Il Candido di Voltaire, David Copperfield di Dickens, Jane Eyre di Charlotte Bronte o Il Pinocchio di Collodi, solo per prenderne qualcuno a caso, mentre al cinema altra robetta come Gioventù Bruciata, Guerre Stellari, L'Attimo Fuggente, Stand By Me, Breakfast Club o Sleepers, sempre per prenderne qualcuno a caso, e non a caso ho scelto titoli un po' datati, perché i maggiori critici di questo genere sono infatti persone che hanno una certa età, e cioè la mia. E il motivo è che a queste persone il concetto di romanzo o film di formazione non interessa più. Chi ha meno di 40 anni può snocciolare tranquillamente esempi che risulterebbero superficiali ai critici di cui sopra, ma che sono molto importanti per quel pubblico. Un esempio su tutti, che include sia letteratura che cinema, è Harry Potter. Il punto è che ogni generazione ha i suoi riferimenti culturali e morali, le sue lotte e i suoi eroi. Gran parte degli eroi escono proprio dai romanzi e dai film di formazione, proprio come Harry Potter o Katniss Everdeen. Basterebbe avere la mente leggermente più aperta e non considerare la propria giovinezza come l'età dell'oro per rendersi conto che queste storie ci fanno entrare in empatia con le nuove generazioni senza per forza doverci scontrare. Una case history, come dicono quelli bravi del marketing, è un nostro ascoltatore, il buon Riccardo Lonardi, che è anche un mio amico. Gli ho detto che ero andato a vedere La ballata dell'usignolo e del serpente e che era il prequel di Hunger Games. Lui mi ha risposto che aveva i film lì da guardare da un po' di tempo, ma che non li aveva mai presi in mano. Lo ha fatto e ne è stato talmente preso che li ha guardati tutti per un totale di più di 9 ore di film in 2 giorni. Un altro esempio sono io, dopo aver visto il film Ender's Game, che non è un capolavoro sicuramente, ma che ha solleticato la mia curiosità sull'argomento, ho scoperto Il ciclo di Ender, quello sì un capolavoro, una serie di 37 tra romanzi e racconti brevi di Orson Scott Card, un autore semi sconosciuto in Italia, ma che ti incolla la pagina come solo Stephen King riesce a fare. Tutto questo per dire che chi fa recensioni dovrebbe riuscire a giudicare un'opera non solo dal suo punto di vista, ma anche da quello della sensibilità del momento storico. Vero che il momento storico che stiamo vivendo non è tra i più illuminati, ma è quello che abbiamo a disposizione, e paragonare il presente al passato per stabilire quale sia meglio è un vizio privato, non una pubblica virtù. E con questa meravigliosa perla di saggezza si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.